ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento con Il Mondo alla Radio, lo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Con me c'è Daniele Giorgi per la parte tecnica. Subito in apertura vi portiamo in Ucraina, dove è in corso la visita del cardinale, segretario di Stato cardinale Pietro Parolin, inviato di Papa Francesco, che è arrivato in Ucraina il 19, rientrerà poi martedì 23, e la prima parte della visita è stata dedicata alla partecipazione, alla chiusura del pellegrinaggio annuale alla Madonna di Berdechev, la Madonna delle Steppe. Il cardinale segretario di Stato ha avuto occasione di incontrare i vertici della Chiesa in Ucraina e di parlare ovviamente di quella che è la situazione attuale e di quella che è la necessità di pace per questo paese. In collegamento telefonico abbiamo padre Ruslan Michalkiv, che è il rettore del seminario romano-cattolico di Vorzel. Vorzel, come tutti ricorderete, è una delle prime località ad essere stata occupata e aggredita durante l'invasione russa all'inizio della guerra, e anche gravemente danneggiata, poi successivamente una delle prime zone ad essere liberate e a rientrare completamente sotto il controllo ucraino. Ben trovato padre Ruslan Michalkiv, grazie per essere con noi.
Buonasera, buonasera.
Padre Ruslan, intanto ci racconti di quella che è stata la reazione in Ucraina per l'arrivo del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, inviato di Papa Francesco, che tra l'altro ancora domenica ha ricordato le sofferenze dell'Ucraina.
Sì, per noi era molto un segnale molto forte di vicinanza, anche in modo particolare in questo momento quando i risultati di guerra diventano sempre più pesanti, perché anche abbiamo parlato con lei che se sono pronto sì, però dipende un po' da luce, meno male che un'oretta fa hanno acceso la luce e quindi il segnale si può usare telefono. Quindi per noi è un simbolo, e poi da un altro lato Eminenza è una persona molto, molto attenta, molto direi cordiale, che ascolta attentamente, capisce, spiega, fa, quindi è una sensazione fra i vescovi, i preti, anche fra tutte le persone che hanno anche partecipato a questa messa di ieri. Era una sensazione molto, molto cordiale, sì, direi così.
Il cardinale Parolin è riuscito veramente a portare quello che è l'affetto di Papa Francesco per l'Ucraina in Ucraina, ricordiamo, paese in guerra, paese aggredito in una grande parte del suo territorio, invaso, con grandi sofferenze e soprattutto per la popolazione civile. Sentiamo proprio cosa ha detto il cardinale Parolin durante, alla fine della messa presso il santuario di Berdechev, e poi torniamo a commentare queste parole con padre Ruslan.
Madre Santissima, fa che i bambini e i giovani abbiano un futuro sereno e certo, che le famiglie siano focolai dell'amore, che gli anziani e gli ammalati ricevano conforto e sollievo nella sofferenza, che quanti difendono la loro patria siano protetti dagli attacchi del male, che i prigionieri di guerra tornino ad abbracciare i propri cari e che le vittime siano accolte nel regno dei cieli.
Padre Ruslan, il cardinale segretario di Stato ha toccato punti molto vivi, ferite molto vive in Ucraina. I bambini, sì. Gli anziani malati che vivono nelle zone di guerra e che spesso è difficile raggiungere e sostenere, i soldati scomparsi e prigionieri, i soldati che hanno perso la vita. Spesso non ne parliamo, non se ne sente parlare neanche nel paese, non vengono forniti numeri sulle vittime dei militari ucraini al fronte, ma questo si vede, non c'è bisogno forse di contarli, lo si vede nella realtà quotidiana.
Sì, ma anche queste parole di Cardinale Pietro vuol dire, fanno vedere che lui sa molto bene che cosa viviamo, e quello è molto importante, di essere accolti e capiti. Perché io penso che tutte le sofferenze si sanno un po' in teoria, e quindi questa vicinanza dà sempre possibilità di parlare con le persone personalmente, cioè non attraverso qualche notizia, ma queste parole fanno vedere che anche Santo Padre sa molto bene cosa viviamo, cosa soffriamo. Anche una cosa molto importante da questa visita, anche da predica che era stata ieri, che il cardinale ha spiegato che questa battaglia è anche battaglia col male, e quindi ognuno ce l'ha questi, non ha detto così direttamente, però si poteva sentire che anche non solo frutti sociali di questa guerra, difficoltà, ma anche queste sfide che sono nel cuore, sfide di indurire il cuore. E ogni tanto, qualche volta Cardinale Parolin ha ripetuto che Dio è più forte e bisogna credere, bisogna fidarlo. Quella suo invito è molto forte.
C'è stato un forte richiamo all'importanza della preghiera per la pace in Ucraina. Una preghiera che è una preghiera corale, che forse possiamo dire unisce ancora di più la comunità cristiana dell'Ucraina in tutte le sue espressioni.
Sì. Perché questo santuario di Berdichev è santuario nazionale della Chiesa Romano-Cattolica, però lì era anche capo di Chiesa Greco-Cattolica, un vescovo di Chiesa di Zakarpattia, che è Chiesa Greco-Cattolica sui Iuris anche, e questa presenza era anche sì simbolica, perché presenza di tutta la Chiesa cattolica in Ucraina, questo è il posto della preghiera, è il posto di fiducia anche.
Il cardinale Parolin avrà anche tutta una serie di incontri istituzionali in Ucraina, incontri di alto livello. Come si sta vivendo in Ucraina in questo momento anche la situazione di grande tensione e a volte disorientamento e crisi a livello internazionale? Insomma, anche il mondo intorno all'Ucraina è in continuo movimento, in continuo cambiamento. Quali sono i timori della popolazione?
Io penso che sul livello politico bisogna chiedere ai politici cosa pensano e quali sono le prospettive, perché i politici hanno il suo mestiere e fanno quello che sanno. Però sul livello della gente, io penso che la cosa principale di avere forza di resistere, perché avere forza è possibilità di difendere noi stessi. Si fanno tante proposte, tante richieste, sicuramente È una mescolanza perché quella sicurezza viene in qualche modo legato con le armi, e le armi sempre significano la guerra, e quindi un po' questa direi un po' di dispiacere che siamo messi in situazione dove dobbiamo usare questi mezzi. Però da un altro lato non c'è uscita, quindi è ogni segnale, ogni presenza, ogni aiuto da parte della Chiesa, aiuto con le parole, con la preghiera, significano tanto.
Padre Ruslan, le faccio ascoltare la testimonianza di un missionario della Consolata, Don Luca Bovio, che si trova in Ucraina, segretario nazionale delle Pontificie Opere Missionarie in Polonia. Lui ha fatto tanti viaggi in Ucraina portando aiuti umanitari in diverse zone del paese, soprattutto nella parte orientale e meridionale del paese, più vicino alla linea del fronte. Ha assistito ovviamente alla visita del cardinale Parolin e alla messa. Le faccio ascoltare una frase che abbiamo estrapolato dalla sua testimonianza e poi torniamo con lei.
Il primo aiuto proprio è pregare instancabilmente, pregare per il dono della pace, ma pregare anche per le tante persone toccate dalla guerra, mentre i defunti, i feriti, le famiglie che sono dovute scappare.
Sono tante le famiglie che sono dovute fuggire dalle proprie case e che si trovano profughe all'interno del proprio stesso paese. Anche per loro e nei loro confronti la Chiesa ucraina ha fatto molto, si è mossa e prodigata in tanti modi.
Sì, è stato fatto tanto da quello che io ho parlato settimana fa con uno che sta lavorando nella Caritas Ucraina. Lui ha detto che profughi hanno bisogno primi 3-6 mesi aiuto molto particolare. Specialmente queste zone che sono state sofferte anche intorno a Kiev. Poi la vita si stabilizza, però è uguale per quelli che scappano, che loro prima di tutto hanno bisogno di aiuto elementare, ma proprio di primo bisogno, cibo, forse vestiti, ma poi bisogna rientrare nella vita sociale, su quello livello che abbiamo possibilità di avere questa vita, quindi è una difficoltà sopra l'altra difficoltà, però la Chiesa fa tanto, tanto, veramente tanto per aiutare queste persone, per fare quel progetti, dare un spazio di sicurezza, di creare qualche prospettiva. È
Padre
molto difficile,
Ruslan,
sicuramente.
è ancora
Sì, prego.
importante in questo momento, è ancora importante che dalle società civili europee arrivino gli aiuti, quegli aiuti spontanei che erano stati tanto importanti all'inizio, che forse adesso sono un po' diminuiti.
Sì, continuano ad arrivare, però è chiaro che quando una realtà si prolunga diventa più difficile perché si vede che ogni società è stata toccata da quello, i prezzi salgono, ma diventa più difficile poi quando c'è quella prima reazione, voglia di aiutare, poi quello si prolunga, quindi diventa, è chiaro che è più difficile. Però finora ci sono questi aiuti, sì.
Padre Ruslan,
E
io la
tanto.
ringrazio molto per essere stato con noi. Qual è la speranza che lascia questa visita prima di salutarci?
Allora, speriamo che noi siamo capaci sempre di avere Dio nel cuore e fidarlo, nonostante tante cose, tante informazioni che riceviamo come gli uomini che vediamo dall'esterno. Fidiamo e speriamo il suo aiuto e intervento.
Grazie padre Ruslan Michalkiv, rettore del seminario romano cattolico di Worzel, grazie per essere stato con noi, per aver trovato il tempo per stare con noi.
Grazie a voi.
E noi chiudiamo questa pagina dedicata all'Ucraina, alla visita del segretario di Stato Cardinale Pietro Parolin come inviato del Papa in Ungheria, facendovi ascoltare quella che è stata la sua invocazione di preghiera all'Arcangelo Michele a Berdecev nel santuario al termine della messa. Dopodiché ci prepariamo a cambiare argomento.
Sancte Michael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequizia et insidias diaboli est oppressidium. Ricordando oggi queste parole, le lascio come proclamazione di speranza e di forza nella lotta contro il male alla vostra Chiesa, provata dalla crudeltà della guerra. Partano insieme alle statue benedette di San Michele Arcangelo a ciascuna diocesi per implorare in una grande preghiera nazionale il dono della pace per l'Ucraina. Ammirate il coraggio di San Michele Arcangelo. Lui indica che la vittoria viene da Dio. Pertanto, mediante l'atteggiamento di fede e di affidamento alla provvidenza di Dio, si compie in voi la vittoria del bene sul male. La pace regni dentro di voi affinché possa regnare nella vostra patria. Dio onnipotente, benedici l'Ucraina e donale la pace.
Ed eccoci nuovamente in diretta, io sono Stefano Leszczynski, mi accompagna Daniele Giorgi per la parte tecnica. Questo è Il Mondo alla Radio, lo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana dall'Ucraina, che ha aperto questa puntata di oggi, la situazione umanitaria, la visita del segretario di Stato Cardinale Pietro Parolin come inviato del Papa, di Papa Francesco, nel paese. Passiamo a un altro difficilissimo contesto, in un'altra area di guerra, devastata dalla guerra in questo mondo. Parliamo ovviamente di quello che sta succedendo a Gaza. Le ultime notizie parlano di un'ulteriore crescita delle vittime nella striscia di Gaza tra i palestinesi, a partire dal 7 ottobre, quando la guerra è esplosa. Sono più di 39.000 i morti, moltissimi sono anche i giornalisti che sono stati colpiti, oltre 163 i giornalisti che sono morti dall'inizio della guerra a Gaza. Come sapete, come spesso vi abbiamo raccontato, il contesto umanitario è disastroso. Oltre 2 milioni di persone vivono ai limiti della fame, anzi vivono in una situazione di fame, di carestia, con malattie legate alle scarse condizioni igieniche. Il tutto ci parla a Gaza di una forte devastazione, senza contare che i bombardamenti proseguono, i morti continuano a esserci, gli ultimi di oggi almeno una quarantina, quelli riferiti da parte delle autorità palestinesi che si trovano a Gaza. Per raccontarvi quella che è la situazione umanitaria nella striscia di Gaza, in questo fazzoletto di terra dove ci sono almeno 3 milioni di persone, abbiamo in collegamento telefonico Marcello Enrique Garcia Dalla Costa, che è coordinatore della risposta di emergenza umanitaria del CESVI, della Fondazione CESVI. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Quali sono le notizie che vi arrivano dai vostri operatori che si trovano nella striscia di Gaza? Voi siete tra quelle organizzazioni che hanno una presenza storica, si può dire, nell'area e che siete riusciti a mantenere nonostante tutte le difficoltà, anche per far arrivare quegli aiuti umanitari che è possibile far entrare nella striscia di Gaza.
Sì, la situazione, come avete descritto anche voi all'inizio, è semplicemente purtroppo disastrosa. Cioè, CESVI è presente a Gaza da quasi 20 anni, mantenendo un'operatività costante anche durante gli ultimi mesi, e questo ci ha permesso appunto di cercare di far fronte alla situazione, ripeto, disastrosa che si trova dentro la striscia. Il nostro personale che lavora, personale nazionale che lavora dentro la striscia, lui stesso, loro stessi, il team è costretto a spostarsi in continuazione da una zona all'altra perché per i continui bombardamenti, quindi anche gli operatori umanitari sono costretti a scappare da una zona all'altra, quindi loro stessi sono degli sfollati, come ormai oltre l'80% della popolazione a Gaza, quindi di questo stiamo parlando.
In che modo riuscite a far arrivare i vostri aiuti in una situazione così difficile, soprattutto in che come riuscite a individuare quelli che sono i bisogni più gravi da affrontare?
Sì, CESVI è attivo su due fronti, attualmente sta procedendo con delle distribuzioni di acqua potabile, che è una delle risorse principali che manca da mesi a Gaza, quindi stiamo distribuendo acqua in varie zone della striscia, quindi sia verso Khan Yunis che a Gaza City che più verso sud. E queste distribuzioni hanno un target di circa 15.000 persone in ogni località che ho menzionato per 3 volte alla settimana, quindi questo è un primo intervento che ormai da settimane è in corso e che proseguirà grazie al supporto di vari donatori anche per le prossime settimane. E poi notizia dell'ultimo, proprio dell'altro ieri, dopo oltre un mese e mezzo di attesa al valico di Karen Shalom, quindi a sud della striscia, 3 camion con del cibo, del cibo per oltre 1500 famiglie, è riuscito ad entrare ieri, però dopo appunto 3 settimane di attesa è riuscito ad entrare, e in queste ore proprio si sta procedendo sempre in 3 punti della striscia, al centro, al nord e al sud, si sta procedendo nella distribuzione appunto di cibo che è assolutamente mancante nella striscia.
In una situazione così drammatica, quanto è difficile diciamo così procedere a una distribuzione ordinata e soprattutto far sì che questi aiuti arrivino alle famiglie?
La difficoltà è che rispetto ad altre zone di conflitto gli operatori umanitari non sono immuni agli attacchi e ai bombardamenti, quindi gli stessi operatori sono target di questi attacchi, quindi questa è la difficoltà principale. Poi per quanto riguarda mentre come avvengono le distribuzioni avvengono in zone protette, quindi con dei beneficiari, con delle persone che sono selezionate a priori sulla base di appunto criteri di vulnerabilità. Si assistono in primo luogo i bambini, quindi i minori.
Anche perché sono momenti in cui veramente anche in questi casi che dovrebbero essere di sollievo aumentano i rischi per la sicurezza in realtà di tutti quanti. In una situazione di fame e di sete e con prezzi alle stelle quando arrivano gli aiuti, bisogna anche riuscire a dominare il caos in un certo senso.
Assolutamente sì, questo è appunto uno dei problemi ed è per quello che di solito per le distribuzioni ci si organizza giorni prima, in modo tale appunto da selezionare le persone alle quali vengono distribuite in questo caso le derrate alimentari e cercare appunto di organizzare le distribuzioni in spazi sicuri. Sono spazi dove ci sono quello che resta purtroppo delle scuole e quindi cercando di far entrare la gente una alla volta, proprio perché si sono registrate purtroppo anche con altre organizzazioni degli attacchi durante le distribuzioni, oppure purtroppo si sono formati anche delle bande, quindi di criminali che approfittano delle distribuzioni umanitarie per rubare del cibo. Quindi
criminali che ovviamente non mancano nelle situazioni di crisi di guerra.
No, assolutamente. Quindi sono problemi che si aggiungono a problemi enormi. Quindi la situazione è sicuramente da questo punto di vista molto complessa.
Voi avete una lunga storia nella vostra fondazione di operazioni di emergenza in aiuto alle popolazioni civili colpite da emergenze umanitarie. Qual è l'appello che lanciate per quanto riguarda la Striscia di Gaza?
L'appello che lanciamo come Fondazione CESVI è che si rispetti quantomeno il minimo sindacale in questi casi, che è appunto i principi umanitari, quindi il diritto almeno delle organizzazioni umanitarie ad avere accesso alle popolazioni in bisogno senza essere attaccati. Quindi questo è il primo appello. Il secondo appello è appunto che è parallelo e quindi di uguale importanza, è che i civili vengano risparmiati da questi continui attacchi, perché l'altro grosso che sta diventando la normalità, ma non lo deve essere assolutamente, è che i civili sono diventati target degli attacchi dei bombardamenti militari, e questo assolutamente, secondo anche le leggi e i principi di umanità internazionali, non deve assolutamente avvenire.
Per Fondazione CESVI è sempre molto importante il supporto delle società civili per quanto riguarda il sostegno alle vostre operazioni umanitarie. Voglio ricordare che sul vostro sito internet si trovano tutte le informazioni per chi volesse avere un ruolo concreto e attivo nel sostenere gli aiuti umanitari destinati alla popolazione civile di Gaza, è corretto?
Assolutamente, assolutamente. Noi anche le distribuzioni che citavo poc'anzi, sia di acqua che di cibo, avvengono grazie a donazioni appunto del grande pubblico, di qualsiasi persona che è interessata a supportare queste nostre operazioni. All'interno del nostro sito appunto www.cesvi.org può accedere e quindi fare anche delle donazioni che appunto permettono l'operatività del nostro team a Gaza e permettono appunto di in qualche modo riuscire a colmare gli enormi gap umanitari, bisogni umanitari che ci sono a Gaza.
Grazie davvero per essere stato con noi, Marcelo Enrique Garcia dalla Costa, Emergency Response Coordinator di CESVI, coordinatore della risposta di emergenza della Fondazione CESVI. Ci risentiamo presto, ovviamente buon lavoro e aspettiamo e speriamo tutti che possano esserci delle notizie migliori nel prossimo futuro. Buon lavoro ovviamente.
Grazie, grazie a voi, grazie mille.
E a risentirci presto. Il Mondo alla Radio per oggi termina qui. Grazie a Daniele Giorgi per la sua assistenza e per averci mandato in onda. Noi ci risentiamo mercoledì, ma il Mondo alla Radio torna anche domani.